non c'è dubbio che la risposta alla crisi della pandemia che è venuta dall'Unione Europea sia stata molto efficace e molto tempestiva questa volta rispetto a quello che ci ricordavamo e abbiamo poi registrato più di 10 anni fa con la grande crisi finanziaria, perché c'è stato un intervento molto importante di sostegno dal punto di vista della Banca Centrale Europea, c'è stato questo programma Next Generation EU, cui l'Italia poi è tra i massimi beneficiari, che in questo momento sta aiutando molto proprio ad avere delle aspettative di crescita e quindi sta aiutando il rimbalzo economico.
Dalla presa di posizione Macron-Draghi a fine anno, che dire, che cosa emerge, quali punti fermi hanno voluto sottolineare per i prossimi mesi?
Quello che Macron e Draghi hanno detto è che tutto questo potrà poi tradursi e continuare in un sostegno a una crescita duratura se quello che ci attende poi soprattutto nel prossimo anno troverà delle risposte adeguate e soprattutto si permetterà ai paesi di realizzare questi piani che sono stati poi approvati, perché questi oltre 750 miliardi di euro messi a disposizione, come sappiamo, sono legati sia a riforme ma soprattutto a investimenti nella politica ambientale, nel risanamento ambientale, nelle tecnologie digitali. Questi investimenti andranno fatti dai paesi soprattutto.
Ci soffermiamo su questo punto degli investimenti, che idee ci sono?
Diciamo le idee sono soprattutto quello di a questo punto accompagnare e se possibile accelerare questa trasformazione dei sistemi economici da sistemi, come dire, a forte consumo di combustibili e di emissioni nocive in sistemi che invece continuino a crescere ma a servirsi sempre più di energia pulita, tra virgolette, e dall'altro di realizzarlo adottando le tecnologie più innovative, cioè tutto la gamma, diciamo, del potenziale digitale. Questi investimenti sono un terzo saranno fatti dall'autorità pubblica, stati, regioni, ma oltre due terzi dovranno essere poi gli investimenti privati che sfrutteranno questi nuovi incentivi e questo nuovo contesto. E allora si capisce che il ruolo dell'attore pubblico è fondamentale, perché deve fare da volano, da leva, perché poi questi investimenti, chiamiamoli delle imprese, del mercato, possano poi realizzarsi. E per fare però questi investimenti servono risorse, soprattutto serve uno spazio di politica fiscale che i paesi devono avere a disposizione, perché questo piano europeo è un piano pensato dall'Europa ma che si deve realizzare attraverso i vari paesi.
In sostanza, professore, dopo la fase emergenziale è come dire che bisogna riscrivere una pagina nuova sul bilancio europeo, è così?
È proprio così, nel senso che quello che stiamo vivendo è positivo, è una crescita, ma è un rimbalzo economico, un qualcosa di molto più, come si dice, derivante dal fatto che eravamo precipitati nel 2020 in una recessione che non ha in qualche modo uguali. Adesso bisogna trasformare questo rimbalzo in una vera crescita e a questo servono le riforme, certo, ma soprattutto gli investimenti, e quindi sarà fondamentale a partire dal prossimo anno che questi investimenti vengano realizzati, il che significa che per ora abbiamo potuto agire, anche l'Italia che è un paese indebitato ha potuto sostenere l'economia perché le regole fiscali, il famoso patto di stabilità e crescita, è stato sospeso e sarà sospeso fino al 1 gennaio del 2023, però poi sarà reintrodotto e quindi adesso il dibattito è quali regole dovranno in qualche modo coordinare le politiche fiscali. Quello che hanno detto Macron e Draghi è quello che pensano molti: non si può tornare al passato, perché le regole del passato non hanno assicurato, si chiamava patto di stabilità e crescita, ma detto in breve non hanno assicurato né stabilità finanziaria né crescita, e quindi sicuramente non possono essere approvate, come dire, reintrodotte così come erano. È cambiato il contesto radicalmente.
La parola da pronunciare è sempre quella del debito.
Il punto fondamentale è che non si possa avere uno stock di debito rispetto al prodotto interno lordo superiore al 60%. Ora la media nell'area dell'euro è il 100%. un paese come l'Italia è al 150%. Chiaramente è un riferimento che non ha più senso. Naturalmente molti condividono poi questa esigenza, ma c'è molta divisione su cosa fare. La posizione di Macron e la posizione anche nostra, diciamo, da parte del presidente Draghi, è quella di dire: bene, ci vogliono delle regole, perché naturalmente non è possibile fare in modo che un'area monetaria viva stabilmente senza delle regole di politica fiscale.
Che si può fare, professor Guerrieri?
L'unico modo di sostenere questi debiti che si sono fatti per affrontare la pandemia è consentire di investire e crescere di più, perché non si può altrimenti applicare una ricetta come l'austerità, che sarebbe una ricetta suicida, tra virgolette, per tutta una serie di paesi. Non hanno naturalmente indicato nessuna predeterminata o precisa riforma, ma hanno detto: dobbiamo rivedere radicalmente o in qualche modo in profondità queste regole, soprattutto perché devono consentire di realizzare questi piani che abbiamo approvato, il Next Generation, cioè il risanamento ambientale e le tecnologie digitali vanno introdotte, servono investimenti per farlo, bisogna dare spazio fiscale ai paesi per poterlo realizzare. Questa è stata la proposta, diciamo, che hanno messo sul tavolo. E a questa proposta, naturalmente, alcuni paesi, noi sicuramente, ma anche la Spagna, sono favorevoli, però c'è un'opposizione forte oggi in Europa da parte di altri che vorrebbero invece qualche ritocco, diciamolo così, alle regole esistenti perché le ritengono comunque adattabili con marginali modifiche. E tra questi paesi ci sono i soliti cosiddetti frugali, l'Olanda, i paesi soprattutto scandinavi, ma sono posizioni in qualche maniera, come dire, economicamente un po' ottuse, perché in realtà se non si modificano queste regole non si potranno fare, a mio parere, granché investimenti. Come dire, l'attore fondamentale in tutto questo, questa contrapposizione tra Italia, Francia, sicuramente la Spagna che vogliono riformare nella direzione che abbiamo detto, e questi paesi, soprattutto l'Olanda, i paesi scandinavi che invece vorrebbero lasciare le cose così come sono, determinate come al solito dalla Germania.
Questo 2022 si apre con la presidenza francese dell'Unione Europea, ma anche con il nuovo cancelliere tedesco.
Devo dire che il nuovo governo, cosiddetto semaforo, no? Perché mette insieme questi tre partiti per la prima volta, poi un governo, come si dice, con questi tre partiti, cioè i Verdi, i liberali e i socialdemocratici, è la posizione che la Germania ha a livello economico, ma anche a livello politico, e perché è un esperimento, come dire, dopo oltre 15 anni, 16 anni di governo Merkel e quindi di governo democristiano, soprattutto a guida democristiana, è un esperimento nuovo. Io direi che, almeno se si legge quel lunghissimo documento che è stato redatto e che è alla base dell'accordo con cui poi si è fatto il governo, le posizioni sono molto più innovative, secondo me, a livello interno di quanto non lo siano a livello europeo. Perlomeno a livello europeo per ora si capisce poco che quale potrebbe essere poi la posizione della Germania.
Professore, secondo lei perché il cancelliere Scholz tedesco non ha firmato il documento di Draghi e Macron pubblicato sul Financial Times?
Macron e Draghi hanno offerto al nuovo cancelliere Scholz di firmare questa, diciamo, lettera che poi hanno pubblicato al Financial Times, e Scholz ha garbatamente declinato. Quindi la Germania, il governo tedesco, non se la sente di prendere adesso una posizione. Questo potrebbe anche essere letto in positivo perché vuole comunque lasciarsi uno spazio di mediazione. E bisogna vedere adesso quale sarà questo spazio di mediazione, perché naturalmente io ritengo che questo 2022, questa riforma del patto di stabilità e crescita, sia fondamentale, perché può trasformare il nuovo programma europeo, il Next Generation EU, effettivamente in un volano di quello che dicevamo, cioè una dinamica di crescita che dia quindi sostanza a questo rimbalzo per ora economico che è in corso, oppure se invece dovesse prevalere una forte resistenza e quindi si dovesse, come dire, preferire una situazione di compromesso al ribasso, non smuovere troppo le acque, questo potrebbe diventare un grosso ostacolo perché in qualche maniera molti dicono vabbè, ma lasciamo le cose così, poi ognuno può fare e ritagliarsi degli spazi. Io non credo che sia in realtà possibile, bisogna che in qualche modo questa modifica ci sia, anche se non c'è da aspettarsi, come dire, trasformazioni radicali, ma bisogna che questi spazi siano riconosciuti e quindi ci sia questa garanzia.
Professore, avere comunque regole sul bilancio è importante sul piano internazionale, così?
Non è che le regole europee poi abbiano questo valore in sé, perché poi, come sappiamo, la Commissione europea, l'Unione europea, non è mai riuscita fino in fondo, né mai sono state applicate vere sanzioni. Quello che però è fondamentale è che l'Unione Europea, la Commissione Europea sono i garanti per i mercati finanziari internazionali, cioè i mercati finanziari guardano molto e si fidano del guardiano Europa. Quindi se queste regole verranno comunque modificate nella direzione che Macron e Draghi hanno auspicato, questo darà spazio per le politiche di investimento dei paesi e lo farà senza allarmare i mercati, perché questo spazio sarà comunque, come dire, gestito all'interno di queste regole comuni. Per questo è molto importante questa riforma e che questa comunque, diciamo, revisione che sia fatta in una certa direzione. Quindi sarà molto difficile perché effettivamente c'è un'opposizione forte, come si dice, e la Germania a questo punto avrà il compito fondamentale di mediatore. Ecco, non dimentichiamo che anche un governo molto cauto come quello della Merkel, diciamo nel caso della piena crisi pandemica, quindi parliamo del 2020, è stato fondamentale perché è stato poi il paese che, schierandosi dalla parte di Francia, Germania e Spagna, ha permesso l'approvazione del Next Generation EU e quindi ha vinto le resistenze dei paesi frugali, come si dice. È augurabile che possa avvenire lo stesso il prossimo anno, staremo a vedere, come si dice.